Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo brevemente considerato diversi aspetti della Messa nelle nostre brevi introduzioni. Abbiamo perso anche un po' il filo, ma oggi consideriamo, e poi ci ritorneremo, il vertice, la consumazione, il vertice della Messa, che è la Santa Comunione, che in vera rende vero e realizza tutta la preghiera, tutto ciò che si è detto, la consacrazione, l'offerta, la santificazione, l'intercessione, tutto nel ricordo del Signore Gesù. Ecco, consideriamo solo questa grande verità molto diretta, semplice. La comunione è la comunione con Gesù ed è nello stesso inscindibilmente la comunione fra di noi. Paolo lo dice: dal momento che tutti mangiamo l'unico pane, formiamo un unico corpo. Iniziamo l'Eucaristia chiedendo perdono in questi giorni che sono anche dedicati alla preghiera di tutte le comunità cristiane, di tutte le confessioni, la preghiera per l'unità.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 8, versetti 1-32. Giuda venne a conoscere la fama dei Romani, che essi erano molto potenti, e favorivano tutti quelli che simpatizzavano per loro e accordavano amicizia a quanti si rivolgevano a loro e che erano forti e potenti. Gli furono narrate le loro guerre e le loro imprese gloriose compiute tra i Galli e come li avessero vinti e resi tributari. Quanto avevano compiuto nella Spagna per impadronirsi delle miniere d'oro e d'argento che vi sono e come avevano sottomesso tutta la regione con la loro saggezza e costanza, benché il paese fosse assai lontano da loro. Avevano vinto i re che erano venuti contro di loro dall'estremità della terra, li avevano sconfitti e avevano inflitto loro gravi colpi, mentre gli altri pagavano loro il tributo ogni anno. Avevano poi sconfitto in guerra e sottomesso Filippo e Perseo, re dei Chittim, e quanti si erano sollevati contro di loro. Antioco, il grande re dell'Asia, era sceso in guerra contro di loro, con 120 elefanti, cavalleria, carri e un esercito immenso, ma era stato sconfitto da loro. Lo avevano preso vivo e gli avevano imposto di pagare lui e i suoi successori un tributo ingente, di dare ostaggi e cedere la regione dell'India, la Media, la Lidia, tra le migliori loro province. Ed essi, dopo averle tolte a lui, le avevano consegnate al re Eumene. I greci avevano deciso di affrontarli e distruggerli, ma la cosa era stata da loro risaputa e avevano mandato contro di loro un solo generale. Erano venuti a battaglia con loro e molti caddero uccisi. Avevano condotto in schiavitù le loro mogli e i loro figli e avevano saccheggiato i loro beni. Avevano conquistato il paese, avevano abbattuto le loro fortezze e li avevano resi soggetti fino ad oggi. Avevano distrutto e soggiogato gli altri regni e le isole e quanti per avventura si erano opposti a loro. Con i loro amici, invece, con quanti si appoggiavano a loro, avevano mantenuto amicizia. Avevano assoggettato i re vicini e quelli lontani e quanti sentivano il loro nome ne avevano timore. Quelli che essi vogliono aiutare e far regnare, regnano. Quelli che essi vogliono li depongono, tanto si sono levati in alto. Con tutti questi successi nessuno di loro si è imposto il diadema, né si è rivestito di porpora per fregiarsene. Essi hanno costituito un consiglio e ogni giorno 320 consiglieri si consultano continuamente riguardo al popolo perché sia ben governato. Affidano il comando e il governo di tutti i loro domini a uno di loro per un anno e tutti obbediscono a quello solo e non c'è in loro invidia né gelosia. Giuda pertanto scelse Eupolemo, figlio di Giovanni, figlio di Acco, e Giasone, figlio di Eleazzaro, e li inviò a Roma a stringere amicizia e alleanza per liberarsi dal giogo, perché vedevano che il regno dei Greci riduceva Israele in schiavitù. Andarono fino a Roma con viaggio lunghissimo, entrarono nel Senato e incominciarono a dire: Giuda, chiamato anche Maccabeo, e i suoi fratelli e il popolo dei Giudei ci hanno inviati a voi per concludere con voi alleanza e pace e per essere iscritti tra i vostri alleati e amici. Piacque loro la proposta. Questa è la copia della lettera che trascrissero su tavolette di bronzo e inviarono a Gerusalemme perché vi rimanesse come documento di pace e alleanza per i Giudei. Ai Romani e alla nazione dei Giudei prosperità per mare e per terra sempre, lontano da loro la spada nemica. Se verrà mossa guerra contro Roma anzitutto o contro uno qualsiasi dei suoi alleati in tutto il suo dominio, la nazione dei Giudei combatterà al loro fianco con piena lealtà, come permetteranno loro le circostanze. Ai nemici non forniranno né procureranno grano, armi, denaro, navi, secondo quanto ha stabilito Roma, e osserveranno i loro impegni senza compenso. Allo stesso modo, se capiterà prima una guerra alla nazione dei Giudei, combatteranno con loro, i Romani, con tutto l'animo, come permetteranno loro le circostanze. Ai nemici non forniranno grano, armi, denaro, navi, secondo quanto ha stabilito Roma, e osserveranno questi impegni senza inganno. In questi termini i Romani hanno stabilito un'alleanza con il popolo dei Giudei. Se dopo queste decisioni vorranno gli uni o gli altri aggiungere o togliere qualche cosa, lo faranno di comune accordo e quanto avranno aggiunto o tolto sarà vincolante. Riguardo poi ai mali che il re Demetrio compie ai loro danni, gli abbiamo scritto perché aggravi il giogo sui Giudei, nostri amici e alleati. Se dunque si appelleranno contro di te, difenderemo i loro diritti e ti faremo guerra per mare e per terra. Parola di Dio.
Ecco, stiamo tutti faticando attorno al primo libro dei Maccabei, e questo è un invito anche a leggerlo. Questo nostro incontro è ha proprio questo spirito. Facendo la nostra lezione siamo invitati a leggere tutto il libro. Noi stessi siamo in ricerca, quindi dobbiamo con pazienza cercare di accumulare le luci, i problemi, i punti interrogativi, le domande. Quindi vi invito anche questo, a tirar fuori le domande, eccetera. Io, visto che è la prima volta che ci troviamo sul libro di Maccabei, la terrò corta, ma non andrò al capitolo ottavo subito. Vorrei dire una cosa, ho provato, mi è venuto in mente questo prima della messa, sul nostro percorso fino adesso. Cosa dice il primo libro dei Maccabei fino a questo punto? Cosa dice il libro? dice che l'ellenismo, quindi le conquiste anche militari, tutto il programma culturale è stato immenso dell'ellenismo, il modo di vita alla greca e con la cultura, eccetera, è il grande nemico. È il grande nemico. Poi dice, e gli ebrei favorevoli, attirati da questo, non erano pochi, a partire dalle classi elevate, sono dei rinnegati. Questo è quello che dice il primo libro di Maccabei. Seconda cosa che dice è che il giudaismo significa lotta. Questa parola vuol proprio dire così, poi diventa, ha altri significati nella storia, diventa una specie di indicazione della religione, eccetera, ma qui giudaismo significa la lotta, la resistenza all'ellenismo e la lotta anche armata, quando è necessario, e per l'autore era necessario, contro l'ellenismo e i suoi rappresentanti, cioè il re pagano, ma anche i rinnegati, per difendere la legge e per difendere l'identità, possiamo usare questa parola che qui si crea, l'identità di Israele. C'è un'identità per l'autore, irrinunciabile, e va difesa anche con la lotta, anzi è doverosa questa lotta, e anche con la lotta armata. E questo racconta il libro. La terza cosa che dice, chiaramente, è che i Maccabei, la famiglia sacerdotale dei Maccabei, da Mattatia a Giuda e tutti i suoi fratelli, che l'autore racconta, perché l'autore andrà avanti dopo Giuda con i fratelli che gli succedono, sono la famiglia scelta da Dio per dare la salvezza a Israele. Come Dio fece anticamente con Mosè, con Pinchas, con Giosuè, quando conquistarono la terra, erano anche situazioni diverse, ma Dio li ha sempre assistiti, con Davide. L'autore racconta questa storia con molti echi e richiamando le antiche scritture, gli antichi personaggi, mostrando così questa idea, cioè che attraverso di loro, attraverso la loro azione, Dio ha salvato Israele, Dio era con loro. Ecco, e concludo dicendo, perché questo riassume forse un po', è un riassunto un po' ragionato, non è il riassunto di quello che abbiamo detto, è il tentativo ragionato di descrivere il nostro percorso fino ad oggi. Abbiamo detto queste cose, qui sta, no, questa storia che scrive l'autore non è semplicemente ciò che è accaduto, ma è anche un'interpretazione, è una ricostruzione, un'interpretazione religiosa, teologica, degli eventi che sono accaduti. Il suo valore, anzitutto, sta proprio in questo, quindi giustamente diversi di noi in particolare hanno sottolineato questo aspetto, cioè quello che l'autore dice teologicamente. Questo è il suo valore anche, cioè ha un senso, è importante l'identità di Israele, è importante la legge, cosa si deve fare in certe situazioni estreme, eccetera. L'ultima cosa che devo dire è che questa non è l'unica interpretazione e non è l'unica posizione dentro Israele. Noi abbiamo anche il secondo libro dei Maccabei che leggeremo, che non ha la stessa posizione del primo, pur stando dalla stessa parte della resistenza. ma abbiamo anche altri testi, per esempio il libro di Daniele, che non possiamo adesso andare a consultare. Anche Daniele è stato scritto in questo periodo e parla di questi eventi a modo suo, come una specie di profezia dove tutto è già scritto. Andrebbe visto anche Daniele. Abbiamo anche altre posizioni, altre interpretazioni dentro Israele, e quindi, giustamente io penso, mentre seguiamo l'autore nelle sue tesi, è giusto che noi ci poniamo anche e cerchiamo di vedere i limiti, i problemi, i punti interrogativi che sicuramente ciascuno di noi, anche alla lettura, si fa. I punti interrogativi che l'autore apre. E adesso mi fermo, poi magari su questo punto, quali sono i problemi, i punti interrogativi che lo stesso autore apre in questo modo, magari dirò qualcosa alla fine. Adesso conviene che noi andiamo direttamente a dire qualche cosa di questo capitolo ottavo, alquanto singolare, perché è un capitolo dove si descrivono battaglie, eccetera, o meno, si descrivono le battaglie dei Romani, ma è un capitolo che riproduce dei trattati di amicizia, soprattutto con Roma. Ecco, a voi la parola anche per far domande, per intervenire, per dire le vostre impressioni su questo capitolo.
Io ho sottolineato quella che nel capitolo 8 mi sembra la frase centrale, 17-18. Giuda inviò questi messi a Roma a stringere amicizia e alleanza per liberarsi dal giogo, perché vedevano che il regno dei Greci riduceva Israele in schiavitù. Questo mi sembrava che giustificasse questa azione di Giuda, che ha deciso di prendere le armi quando vedeva che Israele rischiava addirittura l'annientamento, cioè rischiava di essere completamente annientato. Quindi la sua scelta è stata quella di prendere le armi per difendersi, di difendersi anche di sabato e anche facendo delle eccezioni alla legge. Poi tra ieri sera e stamattina mi sono convinta che dal versetto 1 al versetto 16 si potrebbe mettere tutto tra virgolette, e ho consultato il Martini, che è un compendio, diciamo, di padri della Chiesa, comunque di interpretazioni tradizionali, e anche lui dice la stessa cosa, cioè non è quello che l'autore pensa dei Romani, ma è la fama dei Romani che si sentiva dire. Ma io penso che non sia un artificio per giustificare il testo, mi sembra che si possa vedere anche dal punto di vista così di come è scritto. Giuda venne a conoscere la fama dei Romani, due punti, tutta la descrizione che si chiude al versetto 16, poi dice pertanto mandò questi messi. E anche certi anacronismi che sono nel testo, che non corrispondono alla storia, come così, alla cronologia storica, come abbiamo notato stamattina, potrebbero confermare questo, che comunque è un elogio dei Romani che è stato inserito. Comunque, insomma, quello che volevo dire è, ce l'ha fatto notare anche Sivers nella sua introduzione, è che si parla di guerra santa, ma a un certo punto vediamo anche l'uso della diplomazia, che deve andare di pari, cioè che va di pari passo, di fatto. Cioè,
se è vero, come penso anch'io, che appunto l'intenzione dell'agire, della ricerca dei contatti diplomatici, delle alleanze, la motivazione viene data nel versetto 18, vedendo che il regno dei Greci riduceva Israele in schiavitù e quindi cercava in tutti i modi di poter evitare questo, di poter liberare Israele dalla schiavitù del regno dei Greci. Questo è vero, però allora, se questo è vero, come penso anch'io, è significativo che troviamo tre volte ricordate le alleanze anche più avanti. le alleanze che vengono rinnovate da Jonathan, però è anche vero che in tutto il seguito del libro questa alleanza, questa amicizia coi romani, nella storia che viene raccontata, non produrrà niente, perché non sarà l'alleanza coi romani che qui viene pattuita, stretta, a evitare tutte le battaglie, le sconfitte anche là, che vengono poi elencate. Forse anche di questo bisogna, può essere che ci sia qui anche una chiave, non so se è la chiave di lettura, ma comunque una chiave di lettura. Certamente deve il modo per liberare Israele dalla schiavitù, alla quale era ridotta dal regno dei Greci. Però tutto il seguito mostra anche che questo probabilmente non ha prodotto quello che Giuda pensa. In realtà saranno altre strategie, se vogliamo dire così, che poi produrranno una situazione diversa. Per esempio, Jonathan troveremo che farà addirittura un certo patto, un'alleanza con gli stessi Seleucidi, con gli stessi Greci. Questo porterà un periodo diverso all'interno della storia di Israele.
Se posso, tornerei al capitolo 7, perché leggendo dal versetto 33 in poi, dove i sacerdoti chiedono a Dio addirittura la morte di un uomo che sia minacciato il Tempio, si è mostrato arrogante, eccetera. Ecco, mi ha molto colpito i sacerdoti del Tempio di Dio che chiedono la morte di un uomo. E invece nel capitolo 8 avevo segnato i due impegni che si prendono le varie parti. Io non sono esperta di storia per niente. E avevo notato questa differenza. Mentre Israele si impegna a osservare quello che ha promesso senza nessun compenso, invece Roma è senza inganno. E non lo so se ho interpretato bene. A chi non segue Dio si chiede di non essere ingannati.
Chi non segue Dio sarebbe?
I romani.
Sì, chi non ha lo stesso Dio.
Chi non ha lo stesso Dio.
Il problema che sento io, forse l'avete già affrontato e forse anche risolto, ma è proprio il problema della guerra, della violenza, ecco, in tutte le sue forme più crudele, fino ad arrivare allo sterminio. Pensavo, tra questi fatti e Gesù ci sono circa 150 anni, mi pare, no? Cos'è che ha portato questo cambiamento di atteggiamento verso la violenza, la guerra in generale? Ecco, voglio dire, è un salto assoluto che fa Gesù o c'è stata una certa gradualità nella teologia dell'uso della guerra, insomma, della guerra, il tentativo di dare un valore spirituale a tutte queste guerre, come lo si fa anche per i salmi, non mi convince. Ecco.
Hai sentito l'ultima cosa che dicevano? Non è convinto di un'interpretazione spirituale di queste vicende, di questo libro, diciamo.
In passato abbiamo sempre letto che gli ebrei non avevano mai fatto accordi politici, ma anzi in libri precedenti i loro nemici, cioè la distruzione dei nemici quando sono entrati in Terra Santa, qui invece hanno fatto un accordo politico proprio, e non si sono... Anche nelle battaglie precedenti Giuda si era sempre affidato al Signore prima di entrare in battaglia. Qui sembra che abbia adoperato degli altri spedienti per affrontare il nemico. Sì, è una cosa un po' anomala, diciamo, questa.
Quello che a me rimane impresso sempre dell'Antico Testamento è il discorso della fedeltà a un patto, a qualunque costo.
Alla fedeltà al patto?
All'alleanza, la fedeltà a un'alleanza. E questo mi rimane sempre molto impresso perché è un'alleanza un po' a tutti i costi, appunto, anche difesa, come dicevi tu, anche con la lotta, con le armi. E un po' mi sconvolge sempre l'Antico Testamento, faccio fatica, vi confido, ad approcciarmi. Anche con Marco abbiamo letto le cronache, ma io facevo proprio fatica con tutte queste guerre, insomma, così diverso dal messaggio di Gesù. Però anche tanto bello, perché a me questa cosa dell'alleanza e della fedeltà, insomma, a un accordo, a un patto, rimane sempre molto impressa.
Difficile improvvisare quello che diceva Stelvio. Ci sono molte cose diverse nella storia di Israele, è vero, lui ha citato le regole del Deuteronomio e del libro di Giosuè, in cui si dice che Israele non deve fare nessun patto con i popoli di Canaan, della terra di Canaan, con gli altri lo può fare, e con i terri di Canaan deve invece distruggerli o scacciarli, secondo dei testi, per non fare patti. Poi successivamente ci sono alcuni profeti in certe situazioni che hanno sostenuto che non deve arrendersi, per esempio, agli Assiri, quando c'era Sennacherib, siamo alla fine dell'ottavo secolo avanti Cristo, ma erano i profeti, è il primo Isaia che dice così, non è che tutti in Israele fossero d'accordo con questo. Poi naturalmente a un certo momento gli scritti del primo Isaia diventano secoli dopo importanti, sacri, e allora naturalmente, ma quando Isaia parlava, è che Israele non, quindi che questa sia una novità, perché il fatto che fa un patto sembra molto difficile da sostenere, cioè non. Poi, dopo l'esilio, Israele ha vissuto in pace, relativamente, in pace, sotto il dominio dei persiani, per secoli. E anche lì è stato giustificato questa situazione. Bisogna stare sotto. È Dio che ha stabilito così. E Ciro è addirittura nominato nel libro di Isaia come Messia, come unto del Signore. Ci sono delle profezie nel libro di Isaia rivolte a Ciro, naturalmente non gliel'ha detto a lui personalmente, ma sono rivolte a lui. Anche se tu non mi conosci, io ti ho scelto, io ti ho unto, ti ho mandato, eccetera. E i profeti, in questo caso, secondo Isaia, non so se tutti fossero stati, se erano poi tutti d'accordo, ma di fatto hanno insegnato che bisognava stare sottomessi. Questo era ciò che Dio aveva stabilito. Qui è vero, ci può essere, secondo il primo Maccabeo, una novità, cioè che impedisce, che aggredisce Antioco IV, eccetera, viene aggredito, secondo il primo libro, l'identità di Israele, viene proibito l'osservanza della legge, la circoncisione. Quindi l'autore presenta così le cose. Questa è una situazione eccezionale, non è una situazione normale, perché se fosse una situazione normale, se per normale intendiamo i secoli precedenti, cioè dopo l'esilio, quello che succede adesso non va bene, non ci si può ribellare al re che Dio ha stabilito che governi anche Israele. Il fatto che non sia un figlio di Israele non vuol dire. Qui però c'è un'aggressione, secondo il primo libro di Maccabei, a quello che è l'identità, la legge, l'osservanza, un'aggressione anche militare, un'aggressione culturale, tutto quello che si deve fare. Primo di Maccabei sostiene che bisogna difendere, resistere, e bisogna resistere anche se necessario con una resistenza armata. E qui si aprono tutti i problemi che il libro pone, quindi è vero, dice Tonino, i problemi che il libro sono importanti, io penso che diventerà, se abbiamo pazienza, molto importante, dovremo scoprirlo. Anche questo libro e anche il secondo, eccetera, proprio perché pone tutti i problemi che ci ritroviamo, anche a noi interessa molto Gesù, ovviamente, ce li ritroviamo tutti, tali e quali, perché poi dopo Antioche Epifane vengono i Romani. E al tempo di Gesù, come sappiamo, c'è un riflesso anche nei Vangeli. I Vangeli non affrontano questo punto, affrontano l'insegnamento di Gesù, ma dentro c'è anche questa situazione, no? Basterebbe ricordare che Gesù è morto in croce. Nessuno può morire in croce nella Palestina del primo secolo senza questo contesto. Non è morto in croce per caso. Non so se mi spiego. Cioè, la dimensione politica e potenzialmente insurrezionale del movimento di Gesù rendeva possibile il fatto che fosse condannato per insurrezione. Se l'avessi detto io a Gerusalemme al tempo di Gesù che ero il Messia, non mi prendevano e non mi mettevano in croce, state tranquilli, si mettevano a ridere. Gesù, che era un uomo pubblico, che aveva seguito, eccetera, poteva essere accusato di questo, plausibilmente, anche se i Vangeli mostrano che Gesù non era un messia politico, però il contesto è questo. Cosa si fa contro i Romani? È lecito pagare il tributo o no? Che non era una domanda sulle tasse, eh? Non è una domanda sulle tasse, è lecito pagare il tributo, è una domanda, dobbiamo stare sottomessi a Cesare o è illegittimo secondo la Torah? Questa è la domanda. E Gesù ha dato una risposta che va scoperta. Date a Dio quello che da Cesare, a Dio. Cioè, quindi, insomma, è un libro molto che pone tutti questi problemi. Ecco, possiamo, io penso, finire qui. E certamente quello che sollevava Tonino mi sembra il problema centrale. Apre molti problemi, indubbiamente, perché l'autore ritiene, così racconta, che era legittimo e doveroso difendere e resistere anche con le armi per difendere Israele. Ma la domanda è, perché noi abbiamo anche altri testi che sono dentro la Bibbia, ma se Israele è diviso su ciò che si deve fare, l'autore è Israele, ma se è diviso, se invece di combattere la vera resistenza e il martirio, questo racconterà il secondo Maccabei. Anche lì c'è un combattimento, ma ci sono i martiri. In casi eccezionali, qui siamo in un caso eccezionale, si vede. E poi questa difesa, i problemi si moltiplicano, perché questa difesa della legge e dell'identità di Israele, a cosa deve servire? Qual è lo scopo? Deve ottenere la libertà, noi diremmo oggi religiosa, cioè la possibilità, come era prima, sotto il dominio straniero, però di osservare la legge. Prima, evidentemente, andava bene, sotto Ciro e sotto i Persiani. Non so se andasse bene a tutti, comunque era così. Oppure lo scopo qui è instaurare uno stato della Torah. Perché Giuda non combatte solo contro i gentili, contro il re siriano, ma va in cerca anche di quelli che lui chiama rinnegati, ricordate, abbiamo letto, li costringe alla circoncisione con la forza. È così che si deve fare. Il libro pensa che vada bene, però i problemi li pone, perché non tutti erano d'accordo su questo, evidentemente. Basta, finito. Possiamo capire, perché è stato accennato da Chiara una volta, non dico che sia la stessa cosa, ma pensate a quello che fa Paolo con le carte del Sinedrio quando va a Damasco per punire degli ebrei, i non ebrei non gliene importava nulla, che secondo lui e secondo diversi evidentemente rischiavano di mettere in pericolo l'identità di Israele. Per altri motivi non combattevano con le armi, però va con la forza e con l'autorità di arrestarli.